Io lascerei il programma a Spanaus e a Forchielli, fuori Milan, ogni tanto Manera, quando è contro Putin.
Nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, senza Leonardo Manera.
Eh sì, potrebbe essere una buona idea questa del nostro ascoltatore, infatti avremo Forchielli lunedì, Forchielli viene a trovarci lunedì. E oggi che è venerdì, nel salutare Paolo Corleoni in regia e la nostra prode redazione da Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi a Lorenzo Nespoli, iniziamo il venerdì con questo urlo!
That's America!
Lì, un po' sonnato. Devo dire, è un po' assonnato il signor Andrew Spanaus, che è stato sveglio tutta notte per seguire per noi il presidential debate. E com'è andata? Per te intanto?
Per me, beh, ci sono riuscito, dai.
Tu ci sei
sono,
riuscito,
sono ancora sveglio adesso oggi. Insomma, facciamo analisi, solo che l'analisi a caldo, forse qualche ascoltatore l'ha già sentito, il commento è stato un po' un disastro per Biden.
Eccolo lì. Guarda qua, vabbè, insomma, ci sono tanti flash di agenzia, insomma, qualcuno dice esatto, un Biden, dico Andrew Spanaus è più lucido di Joe Biden. Pur sì, il nostro Andrew Spanaus è stato.
Ma sono sicuro che dentro la sua testa sa che cosa vuol dire, solo che non gli esce dalla bocca. Ecco. Fa un po' di confusione.
Eccolo lì. Subito a arrabbiarsi, a prendersela con chi è un po' in difficoltà. E allora voglio partire proprio da qui con Andrew Spanaus, il presidential debate. Vai, Paolo.
Someone's not a loser, is not a sucker. You're the sucker. You're the loser.
President Trump?
First of all, that was a made-up quote, suckers and losers. They made it up. It was in a third-rate magazine that's failing, like many of these magazines.
Questo è stato forse uno dei pochi e rari momenti in cui Joe Biden ha avuto un guizzo, possiamo dire così, caro Andrew. Gli ha toccato il figlio, in qualche modo, e Joe Biden ha risposto, no? È stato uno dei rari momenti di performance all'altezza di Joe Biden.
Ha avuto dei momenti, questo ne è stato uno, dove lui ha ritirato fuori una cosa che avrebbe detto Trump quando era ai cimiteri in Normandia, avrebbe detto che chi andava in guerra moriva, un perdente, un cretino. Comunque Biden, anche soprattutto nella seconda parte, ha trovato il modo di criticare Trump relativamente efficace, però Trump ha avuto più disciplina del solito, non è scoppiato, ed era chiaramente la strategia di Biden era cercare di farlo innervosire.
Sì, e c'è riuscito, cioè, perché chiaramente tu ci hai detto che i sondaggi vengono fatti subito a caldo, chi ha vinto, chi ha perso, anche se bisogna prenderli con le pinze, prenderli con le molle, però ci saranno già delle analisi a dire chi è andato meglio, chi è andato peggio. Mi pare Trump sia andato meglio, no?
Il problema è che Biden è andato male, cioè chi più parla Trump va male, più parla Biden va male, questo purtroppo è una corsa a ribasso. Il problema è che Biden dopo pochi minuti, stiamo parlando di 3 minuti, si è perso, cioè ha fatto un discorso dove si è bloccato in mezzo, non trovava le parole, ha chiuso con un we beat Medicare, una cosa senza senso, e sembrava
forse,
proprio
forse
sembrava
possiamo,
perso.
Non so se è lo stesso pezzo che abbiamo preso noi, ma prova a farlo sentire Paolo Corleone. Ma sì, c'è un momento in cui Biden vabbè,
making sure that we continue to strengthen our healthcare system, making sure that we're able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do with the with the COVID, excuse me, with dealing with everything we have to do with look
if ecco
tu ci hai insegnato che queste cose quasi quasi contano più del contenuto di quello che si dice, cioè non dico che contino di più, ma contano tanto quanto, no?
No, contano di più, contano di più è l'impressione che si dà, perché Biden aveva un compito in questo dibattito principale, che era dimostrare che lui è sveglio, reattivo e presente e energico. L'aveva fatto con il discorso sullo Stato dell'Unione qualche mese fa e tutti hanno detto sì sì ce la farà, invece è arrivato, aveva avuto magari un raffreddore, non si sa, ma la voce rauca e molto flebile, quindi si sentiva poco, sembrava debole. E poi si perdeva, soprattutto nella prima parte del dibattito. Per questo è stato un disastro, perché ha confermato le preoccupazioni di tutti. Per Biden, principale, ed è troppo vecchio, non ce la fa. Ha confermato questa impressione. E quindi può anche aver vinto sui contenuti, secondo me, su tanti aspetti. Però se non riesci a dire questi contenuti, come dicevo prima, magari i contenuti li hai, ma se non riesci a dirli in modo efficace...
No, posso dirti che, tra l'altro, visto che le immagini proiettavano sempre i volti in primo piano di Joe Biden, Donald Trump, anche a guardare, lo so che è brutto dirlo, lo sguardo di Biden quando parlava Trump, un po' con la bocca semiaperta, cioè in alcuni casi dava un po' la sensazione, non dico che non fosse presentissimo, ma che facesse un po' fatica a seguire il filo anche del discorso del rivale. Così
si è corretto anche qui. Nella seconda parte un po', cioè ogni tanto sorrideva, faceva il suo sorriso vecchio per dire ma che stupidate sta dicendo questo qua, insomma, quindi si è ricordato di aver fatto questo, c'è ancora qualcosa, riesce a, sapeva cosa stava succedendo, solo che nel ragionamento molto veloce faceva questa fatica. Confusione.
Ma leggevo il titolo Democratici preoccupati, ma davvero potrebbe ritornare in auge l'idea di dire ma siamo sicuri di andare con Joe Biden alle presidenziali?
Guarda, sulle televisioni in America si parlava di questo subito. I commentatori dicevano quanti messaggi che ho ricevuto dai democratici dicendo oddio cosa facciamo? Si parla di questo, si parla di come convincere Joe Biden a farsi da parte. Poi bisognerà aspettare una settimana per vedere l'effetto sui sondaggi. Ma io da un po' di tempo dico, se questo dibattito va male, se Biden è sotto di 3, 4, 5 punti quando si arriva a luglio, agosto, allora la cosa diventa molto realistica.
Infatti anche i giornali, diciamo i siti italiani, parlano già di possibili sostituti. Vedremo, questo lo vedremo. Un'ultima cosa, Andrew, dici sui contenuti, perché i contenuti comunque contano, cioè chi è che ha messo a segno più colpi e su che fronte?
Ma sui contenuti Trump si inventa le cose, nel senso lui dice che qualsiasi cosa che ha fatto lui è la cosa migliore del mondo, è sempre stato migliore, e quindi su questo la gente sa che sta inventando e irrita anche, e quindi dice Biden vuole quadruplicare le vostre tasse, invece no, Biden ovviamente non vuole fare questo, e insomma Biden è riuscito su alcuni punti, appunto quando è stato chiaro, è riuscito a parlare meglio della questione per l'aborto, per esempio, almeno in parte, soprattutto sulla democrazia, sulle critiche, le critiche a Trump. Questo lo scaldava un po' di più. Sull'economia cercava di mettere i dati, ma lo faceva in modo frettoloso. Non so perché aveva tutta questa fretta, proprio quando sembrava più confusa. Questo però per Trump è stata una vittoria solo parlare di queste cose, parlare dell'economia, come va male l'economia e l'inflazione, per lui è una vittoria solo fare questo piuttosto che i momenti in cui lui doveva difendersi contro gli scandali.
Esporre
Biden
anche.
Biden ha detto: tu hai fatto sesso con la porno
star,
e lui ha negato.
Non è vero, no. Ha detto. E poi al di là di tutto, anche mettere in video la fragilità di Joe Biden, in questo Trump sicuramente è apparso più con più vigore fisico, questo certamente.
E si sono messi anche a litigare su golf, chi è più bravo a giocare a golf.
E chi è più bravo secondo te? Vabbè.
Trump ha detto: ma io ho un handicap di questo, e Biden ha detto: ma no, io ho un handicap di 6.
Io non me lo vedo Joe Biden in questo momento della sua vita così roteare la mazza a golf.
Adesso uscirà un video di Biden che gioca a golf.
Ma non lo so. Ricordo l'episodio ultimo di That's America, il podcast con Andrew Spannhauser e il sottoscritto. Parliamo di diritti per le persone non eterosessuali, proprio tra l'altro alla vigilia del Pride di Milano. Ma lo fai apposta tu? Sei essere sempre sul pezzo così. Vabbè. Andrew, ti aspettiamo martedì al grido solito che lascio a te. Vai.
That's America!
Adesso veniamo a cose italiane. Qualcuno dice: perché non metto Michelle Obama? Qualcuno, però insomma, vedremo nei prossimi giorni le reazioni. La prima impressione è che Joe Biden abbia confermato un po' di problemini fisici. Due o tre notizie italiane che mi hanno colpito, così se volete chiamare all'800 24 00 24 noi siamo qui a rispondervi. Vale. Fatemi fare una battuta, è vero, forse non è che ci sono tanti nostalgici del fascismo, forse ci siamo sbagliati, forse ci sono dei nostalgici del nazionalsocialismo, a leggere almeno alcune delle intercettazioni per la inchiesta giornalistica di Fanpage, inchiesta che tra l'altro Giorgia Meloni, la premier, ha definito con termini brutali, metodi da regime. Ha fatto un'inchiesta giornalistica a Fanpage, certamente infiltrando una persona che è andata un po' a carpire delle frasi che venivano pronunciate senza sapere di essere così intercettate e registrate. Io sono veramente colpito, però, soprattutto che delle giovani, in questo caso soprattutto due che si sono poi dimesse, giovani di Fratelli d'Italia, Flaminia Pace, che dopo aver vergato tra l'altro un comunicato stampa in solidarietà della senatrice Ester Mieli, senatrice di Fratelli d'Italia, tra l'altro nipote di un, come dire, di una persona che è stata vittima della Shoah, Flaminia Pace dice: la cosa più bella è stata ieri prendersi per il culo sulle svastiche, e poi proprio io che avevo fatto il comunicato stampa in solidarietà a Ester Mieli. Oppure altre frasi intercettate: non ho mai smesso di essere razzista né fascista, quindi non ti preoccupare, mi stanno sempre sui negri e comunisti. Questo lo dice Elisa Segnini Bocchia. Sulla Salis vado apposta a Budapest, vado con Orban e gli dico: deve marcire in galera con topi, ratti che le mangiano le dita dei piedi, oppure la metti nel deserto e la fai mangiare dalle formiche. Ecco, questo è uno secondo me dei motivi, si capisce da intercettazioni del genere, perché molti hanno votato la Salis, perché ci sono altre persone che invece volevano andare a Budapest a dire: mettila nel deserto a mangiare con le formiche. Nella contrapposizione odierna che c'è. Vabbè, insomma, questo mi ha colpito. Diteci la vostra, se sono metodi da regime, come dice la Premier Meloni, questa inchiesta, o se secondo voi è giusto svelare questo tipo di frasi orribili, questo certamente. Notizia per chi invece vuole occupare le strade, soprattutto sembra una norma per quelli di ultima generazione, anche se una norma è sempre generale, non è che può essere fatta per alcune occupazioni sì e altre no. Ma insomma, nel DDL Nordio che arriverà a Montecitorio, le opposizioni dicono, e invece la maggioranza sostiene, ci sarà il carcere per chi blocca le strade a corpo libero. sapete, a corpo libero, proprio sembra la plastica rappresentazione dei blocchi stradali che fanno soprattutto ultimamente quelli di ultima generazione. Ma l'opposizione dice: attenzione, con queste norme anche Pannella all'epoca sarebbe stato mandato in carcere. Questo per esempio lo dice Riccardo Maggi. Addirittura viene già definita la norma anti-Gandhi, anche Gandhi, no? Con le sue proteste pacifiche anti-britanniche in India sarebbe stato messo in carcere, certo, un altro paese. Però rischia il carcere chi blocca le strade, è inserito come reato. Diteci la vostra. Leggo ancora su Repubblica: questo è reato penale. Ragazzi, il reato è sempre penale, è come dire acqua bagnata, reato penale. Il reato, reato. Se è reato è già penale. Invece, queste sono le notizie che mi hanno colpito, ma oggi voglio fare un approfondimento sul fascicolo sanitario. Sapete che il fascicolo sanitario, che è nato nel 2012, è un fascicolo, è un, diciamo, uno strumento tecnologico che io ho sempre trovato meravigliosamente utile. Quando di recente, un paio d'anni fa, dovevo andare in America, c'era ancora la questione: fate vedere se hai fatto i vaccini, il Green Pass, il Covid, non li trovavo più, figurarsi. Fascicolo sanitario, entri con la SPID, pam, tutte le vaccinazioni, mie, dei figli, ta 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 ta, stampi, produci, alè. Eppure c'è un, non so se chiamarlo un allarme, una protesta da parte di alcune persone, soprattutto sui social, che dicono: attenzione, perché entro il 30 giugno c'è una scadenza per cui entra in vigore, con una sorta di silenzio assenso, il fatto che vengano inseriti tanti dati all'interno di questo fascicolo sanitario, e molte persone dicono: non vogliamo questa cosa. Non so se molte persone o poche persone. In ogni caso ne parliamo con Barbara Gobbi, che sul Sole 24 Ore di questi temi scrive un giorno sì e l'altro pure. Barbara, buongiorno e grazie di essere qui con noi.
Buongiorno ai radioascoltatori.
Saluto,
ciao a tutti.
Saluto anche un avvocato. Aspetta un attimo, che è Christian Bernieri, Data Protection Officer. Buongiorno. Ovviamente
buongiorno.
Esperto in materia di protezione di dati. Allora, intanto, Barbara Gobbi, facci capire cos'è il fascicolo sanitario. Lo sappiamo, è questo strumento nel quale ci sono tutta la nostra vita sanitaria, ricette, dimissioni, operazioni, eccetera. Qual è il tema dell'opposizione? Ce la puoi spiegare? Della possibile opposizione che può essere fatta entro domenica, tra due giorni?
Esattamente, sì, entro il 30 giugno diciamo i cittadini avranno la possibilità di opporsi al caricamento automatico dei propri dati e documenti clinici antecedenti il 19 maggio 2020. Questa data 2020, tu la ricordi, Bavi, no? Ricordavi, citavi il Covid, non è indifferente. Perché? Perché è la data in cui è stato emanato un decreto legge, cioè si riferisce all'articolo 11 del decreto legge 34/2020, che è stato pubblicato appunto il 19 maggio 2020, in cui si diceva che il caricamento dei dati nel fascicolo sanitario elettronico diciamo sarebbe avvenuto automaticamente d'ora in poi, eliminando il precedente obbligo di consenso all'alimentazione del fascicolo. Però diciamo entro il 30 giugno si dava il tempo di questa opposizione. Quindi il 2024 si dava il tempo ai cittadini di opporsi. Dopo questa data non sarà più possibile opporsi, semplicemente tutti i dati antecedenti il 19 maggio migreranno automaticamente nel fascicolo sanitario elettronico.
Allora i dati ovviamente sì, i dati sono quelli dal 2012, perché è lì che nasce il fascicolo,
esatto,
fino al 19 maggio 2020. Quindi vuol dire intanto che uno si può opporre all'introduzione automatica di dati in questa fascia. Dopo il 2020 invece vengono inseriti in base a questo decreto, non ci si può opporre a questo.
Assolutamente sì, questo vorrei ribadirlo per essere anche diciamo chiara rispetto a chi contesta questa norma, che è sostanzialmente a tutto a nostro beneficio. Ovviamente c'è il diritto del cittadino entro il 30 giugno a dire di no a questo popolamento di dati, però di fatto ci è utile, perché nel momento in cui ad esempio dovessimo andare in un pronto soccorso di una stazione, sì, turistica, quindi dove non risiediamo, andiamo in pronto soccorso, i medici potendo volendo accedere a tutto il nostro fascicolo sanitario, esatto, completo, esatto, hanno la possibilità di curarci meglio. Ecco, questo è soltanto un esempio, ma eclatante.
No, ma è chiaro, questo io dico lo straordinario strumento, però c'è un movimento sui social soprattutto, ma vedo per esempio La Verità, è un giornale che da qualche giorno critica questo silenzio assenso nel dire: ah, c'è stata poca informazione. Cioè, io sfido a sapere quanti degli ascoltatori sanno che entro il 30 giugno possono opporsi a questa introduzione, altrimenti l'introduzione dei dati è automatica. B, c'è la solita visione, io dico un po' complottista, però siamo qui a rappresentare tutto, di dire: ecco, inseriscono i dati, ci controllano, la dittatura sanitaria, tutto in mano a Big Pharma. Ovviamente, Barbara, la privacy è garantita, ma adesso l'avvocato Bernieri ci spiegherà come. Cosa si risponde a queste accuse, Barbara Gobbi?
Ma allora, ovviamente, come sappiamo, specialmente dopo la pandemia c'è stata una forte ripresa anche di ipotesi complottiste. In ogni caso si potrà continuare a decidere di oscurare alcuni dati rispetto a determinate categorie di operatori sanitari, ad esempio. Quindi questa è una potestà che i cittadini continueranno ad avere. Cioè, io posso dichiarare tramite il mio SPID, appunto, accedendo tramite digitalizzazione, sempre, perché ormai di questo anche molto è fatta la nostra vita, sì, anche sanitaria. Posso dichiarare che determinate categorie o determinati dati che per me sono particolarmente sensibili non siano accessibili.
Questo entro il 30 giugno.
Questa è già una forte tutela della privacy.
Sì, sì, questo entro il 30 giugno. Christian Bernieri, ecco, ci aiuti a capire intanto se quei dati sono sicuri dal punto di vista della privacy. Certo, si dirà di sì, però sappiamo che esistono anche gli hacker, esistono anche delle persone che sono in grado di entrare, bucare i sistemi e venire in possesso di dati sensibili. Che ci dice?
Volentieri, non avvocato però.
No, mi perdoni.
Allora, il dato in mano alla pubblica amministrazione è protetto perché ci sono apparati dello Stato dedicati a questo, però è uno scontro tra forze equivalenti, perché gli hacker, così si dice, poi in realtà non c'entra niente con un hacker, chiamiamoli criminali informatici, sono altrettanto attrezzati, e la storia recente dimostra grandi perdite di dati ai danni sia di aziende private, ma anche e soprattutto di ASL, ospedali e enti che avrebbero dovuto proteggerli di più. E quindi i dati, nel momento in cui sono raccolti in un unico grande calderone, ecco, dovrebbero essere protetti in modo eccezionale a questo punto. Mm-hmm. Il rischio esiste.
C'è un rischio, sì. C'è un rischio, lei dice. Cioè, ma nel senso, è un rischio quantificabile come? È chiaro che, voglio dire, ci sono hacker che riescono a penetrare nel sistema del Pentagono. Abbiamo raccontato la storia di Julian Assange due giorni fa, per cui, per carità, non esiste sicurezza al 100%. Ma che rischi concreti ci sono effettivamente?
Allora, prima sono stati citati dei movimenti no FS, direi che quei movimenti vedono rischi inesistenti in realtà. I rischi concreti ci sono e riguardano l'uso che un malintenzionato può fare dei dati una volta che sono sfuggiti dal controllo. I dati sulla salute sono i dati più utili per ricattare una persona, oppure per sapere cose di questa persona che ci agevolano nel fare estorsioni, ma anche semplicemente nel vendere un prodotto, se so che una persona ha una necessità. Perché un desiderio è una cosa, una necessità è un'altra.
È chiaro che sono dati estremamente sensibili. No, ma io farei così: siccome devo andare in pubblicità, voglio liberare Barbara Gobbi e la ringrazio. Segnalo che al 25 giugno, quindi è qualche giorno fa, erano appena 90.640, quindi lo 0,15% degli italiani, coloro che si sono opposti all'introduzione di questi dati. Ripeto, c'è C'è tempo fino a domenica. In tutto questo, Barbara Gobbi, comunque lo strumento fascicolo sanitario elettronico, cioè si può dire che è uno strumento molto comodo, efficace, oppure si viene tacciati come di essere subito dalla parte dei poteri forti?
Allora, intanto vorrei dichiarare che sul sito del Ministero della Salute c'è una pagina nella home a cui è possibile accedere per eventualmente avere tutte le informazioni anche per opporsi. Si parlava giustamente del fatto che non è stato poi molto molto divulgato, no?
Sì.
Questa possibilità di opporsi, e questa è una premessa. Rispetto all'utilità del fascicolo sanitario elettronico, considerate consultazione di documenti, prenotazione di prestazioni, scelta e revoca del medico di medicina generale, pagamento tramite piattaforma PagoPA oppure anche tramite IO, delle prestazioni che appunto a cui un cittadino debba accedere. Questi sono soltanto i servizi di base che andranno implementati entro il 2024. Poi si popolerà di tutto il fascicolo sanitario, e io penso che sinceramente i benefici siano nettamente maggiori dei rischi.
Sì.
Il rischio informatico c'è un grande, diciamo, c'è un'emergenza di attacco alle aziende sanitarie, ospedaliere, però qui sarà l'infrastruttura diciamo per la protezione dei dati nazionale, potenziare la risposta, la capacità di risposta e di resistenza agli attacchi degli hacker, che non risalgono diciamo ad oggi e non dipendono dal fascicolo sanitario. Ecco, la digitalizzazione deve andare di pari passo con la tutela dei diritti alla sicurezza e alla privacy dei cittadini. Altro.
Possiamo decidere sempre di spostarci in calesse o con i cavalli, però è chiaro che la tecnologia, con tutti i rischi che comporta, che adesso Christian Bernieri ci rispiegherà dopo la pubblicità, è un qualcosa che ci può fare tanti passi avanti. Pensate appunto a questa cosa: uno va in vacanza in un'altra regione rispetto a quella di residenza, succede un piccolo incidente, si rompe un braccio eccetera, il medico della regione dove è in vacanza può entrare nel fascicolo sanitario e vedere in due secondi tutta la situazione sanitaria del paziente. A me sembra una comodità pazzesca, però capisco anche chi dice attenzione alla dittatura sanitaria, cioè non lo capisco, però accetto la critica. E ne parliamo tra poco. Grazie Barbara Gobbi del Sole 24 Ore per essere
Grazie
stata con noi.
Voi.
Continuiamo con Christian Bernieri tra un attimo.
Nessuno. 100 Milan.
Che Biden proprio non ce l'ha nella testa l'idea, se non ha un suggeritore o la badante Meloni che va a riprenderlo mentre va a zonzo chissà dove, come al G7.
Vabbè, dai, allora, sulla questione della salute e la lucidità di Trump è vero, il famoso video che è stato utilizzato anche da Trump quando era al G7, in realtà, se andate a vedere, allargate l'immagine, Biden si girava, non è che era sperduto e camminava per il prato a cercare funghi e la Meloni l'ha riportato alla realtà, si è girato, c'era un paracadutista che era fuori dall'immagine centrata, era un paracadutista alato, e Biden si è girato, ha fatto due passi per salutare quel paracadutista che era appena atterrato. Adesso va bene, non mistifichiamo, però dopodiché gli evidenti problemi di connessione con la realtà mi sembra che ci siano, ecco. Però non in quel video, non in quel caso.
Buongiorno Milan, forse bisognerebbe ricordare che le trasmissioni degli amici tuoi, le Iene Striscia, usano gli lo stesso miei, metodo, sì, spessissimo,
sì,
di quello usato da Fanpage.
Sì, ho amici cari alle Iene, per esempio, saluto chiaramente Max Ferrigno, un grande.
Milan,
sì,
ma tu quando stai a microfoni spenti ti sbilanci un po' verso sinistra o rimani così imparziale come sembri di essere?
No,
ai
allora,
microfoni?
Questa,
come sembri di essere?
Questa è la... no, guarda, ti rispondo così, caro ascoltatore. Se guardi il mio cellulare non troverai battute sugli ebrei, capito? Cioè proprio te lo dico così, non troverai battute contro i negri. Così, no, no, non le trovi, hai capito? Magari troverai qualcosa di inopportuno, certamente, un insulto, figurati a Paolo Corleone cosa dico nelle chat private, ma non trovi quelle robe lì su negri, ebrei e battutine e svastiche. No, non le trovi. Ecco, chiariamolo in maniera ferma. Va bene, c'è altro? No. Siamo insieme a Christian Bernieri, Data Protection Officer, esperto in materia di protezione di dati, per parlare appunto del fascicolo sanitario. C'è Francesco da Macerata, vediamo che ci fa una domanda. Francesco, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, sono Francesco da Macerata, sì, 57 anni, leggermente esperto di informatica dall'82, sì, Dipartimento di Matematica Università di Camerino, comunque ultimamente specializzato in crittografia. Sì. Da 10-12 anni. Allora, io metto un alert, diciamo, su questo fatto, sì, qui, perché i dati sono già in linea, nel senso che già sono stati presi e vengono usati molto spesso da stati o hacker per diciamo fare delle azioni anche ricattatorie nei confronti anche di aziende.
E vabbè, questi
i dati
sono,
sanitari
sono i rischi,
sono,
sì,
i più pagati al mondo.
No, no, mamma, non c'è dubbio, non c'è dubbio.
Da big data.
Non c'è dubbio, quindi, però che si può fare? Cioè, nel senso...
Si può fare una cosa molto molto bella. Allora, la tecnologia blockchain, che è un protocollo diffuso immodificabile, catena di blocchi, utilizzata per i bitcoin per esempio, sì, non permette la modifica del dato per la doppia chiave crittografica. Sì. Quindi questi dati qui, se fossero utilizzati come io ho proposto molte volte al governo, allo Stato, vari governi, ma a muro di gomma, perché sono un semplice programmatore, inventore, mm-hmm, non vengono utilizzati, invece viene utilizzato per esempio da molte aziende, tipo la Toyota per i,
sì,
ricambi.
Vabbè, guardi, vediamo Christian Bernieri, che è materia sua più che mia, io le giro il commento di questo ascoltatore, Francesco da Macerata, che vuole aggiungere.
Ma la blockchain non c'entra nulla con la gestione dei dati sanitari, anzi andrebbe a peggiorare le cose. C'è un problema di fondo sulla blockchain proprio rispetto al fatto che non la si possa andare a modificare, mentre uno dei principi fondamentali di libertà che abbiamo è che un dato debba poter essere cancellabile se c'è un motivo per cancellarlo.
E quindi questo è il limite che vede in questo. Però mi sembra che lei possa confermare la parte in cui diceva Francesco che sono i dati più ricercati al mondo, quei dati sanitari. Cioè, immaginate di venire a sapere,
sì,
anche di persone che sono in posizioni apicali, ecco, non solo politiche ma anche aziendali.
Assolutamente sì, questo lo confermo, lo sottoscrivo e è il grosso del problema, certo.
Sì. Senza fare allarmismi, però insomma, dopo il traffico andremo ad Andrea da Padova, un'altra domanda tra poco.
Nessuno, 100 Milan.
I was only dreaming. I'm going down, down, down.
Allora, c'è Andrea da Padova. Buongiorno Andrea.
Buongiorno sì. Milan, buongiorno. No, niente, io volevo fare una domanda che è questa. Io vorrei sapere
sì.
di qual è la ratio sottesa a questa possibilità di opposizione, nel senso, e soprattutto chi è il genio che se l'ha inventata, nel senso che beh. In un mondo dove i nostri dati vengono ceduti a chi che sia, perché per quanto firmiamo disclaimer, flagghiamo a destra e a manca, i nostri dati vengono ceduti a chiunque, perché se ci troviamo le mail piene di spam vuol dire che i nostri dati girano. Gli unici dati che serve che girino a livello amministrativo, proprio per sì. quello che diceva lei, che se uno va in vacanza e si sente male, il medico
sono i dati
che lo
sanitari.
Cura,
no, cioè, ma certo.
L'unica cosa utile che girino.
Siamo d'accordo,
dice,
però,
non
Andrea, siamo d'accordo che sono però al contempo i dati più sensibili. Cioè, e lei magari sui social mette i suoi dati di dove ha mangiato la
certamente,
pizza, però non scrive se ha fatto l'appendicite oppure no, se ha passato un problema, se ha avuto un infarto 5
okay.
anni fa.
Allora,
magari non vuol farlo sapere.
Certamente, però allora io dico, allora il problema è il furto dei dati, non è
sì,
il dato
sì,
sensibile
certo,
in sé,
certo.
perché il dato sensibile che può trattare il medico dove vado in vacanza è utile, non è un problema, il problema è il furto dei dati. Allora, siccome questo è un provvedimento che arriva dallo Stato, io mi aspetto che uno Stato serio sia nelle condizioni di prendere quei dati
chiaro.
Protetti,
inaccessibili,
altrimenti non è uno Stato ma una barzelletta.
E va bene, ma al di là di Stato, Christian Bernieri vuole rispondere all'ascoltatore, qui c'è un po' tutto no, della questione
sì.
che abbiamo affrontato.
Allora, la ratio viene da lontano, cioè noi abbiamo fatto delle azioni in passato sapendo che quei dati, quindi le tracce che sono state lasciate in funzione di quelle scelte, di quelle azioni, sarebbero state usate in un certo modo. Se cambia il modo con cui questi dati vengono usati, è ragionevole dare una possibilità di dire no, quei dati, scusa, sì. vorrei che venissero usati come mi
in modo
detto,
corretto,
non in un modo nuovo.
Ma, guardi, io se uno va a fare un giro sui social, io non lo so, poi se offenderanno, ma mi sembra abbastanza evidente che laddove c'erano movimenti no vax, poi no green pass, si riscontra più o meno le stesse persone che dicono anche no ai dati nel fascicolo sanitario, no? Perché è un po' l'idea sottostante è ci controllano, ci spiano, vendono i dati alle grandi case farmaceutiche, no? Mi sembra, Bernieri, che questo una certa quantità di persone che,
sì,
che si muovono su queste onde sono riconoscibili.
Sì, sono riconoscibili, ma sono anche marginali, sono pochi e rumorosi. In realtà è sbagliato l'approccio. C'è da tenere conto del fatto che noi i dati sanitari il più delle volte non scegliamo di generarli, perché io non posso scegliere di stare bene. Se sto male e vado al pronto soccorso, lì si genera un dato che non posso evitare, mentre posso scegliere di fare le analisi del sangue dove voglio, oppure di iscrivermi o non iscrivermi a un programma di fedeltà della farmacia.
Sì.
Quando c'è una scelta, la persona è libera e allora governa quello che ne segue. Se invece c'è un trattamento necessario che non può essere evitato, allora nascono anche dei movimenti sospettosi di quello sì. che ci può essere dietro. Però io qui sono d'accordo, i benefici superano di gran lunga i rischi. E sono d'accordo anche sul fatto che ci vuole uno Stato serio che protegge questi dati.
Sì, ma questo è auspicabile, mi faccio dire che però è un po' utopistico pensare, lo dico con rispetto, come ha detto l'ultimo ascoltatore, che ci sia uno Stato che protegga al 100% i dati. Ripeto, se Julian Assange ha rubato i dati al Pentagono, dove credo che il livello di sicurezza sia abbastanza alto, forse si potrà riuscire a bucare anche, questo è il rischio, dei dati di una ASL, no? O di una regione italiana.
Ma più che altro il problema siamo sempre noi, perché i grandi data breach sono partiti comunque da errori di persone o di compromissione della persona, nel senso che io mi faccio dare la password, oppure c'ho l'amico che mi fa entrare, o gli mando la foto col gattino e lui la clicca. Insomma, è comunque il fattore umano a essere determinante nella gestione del dato, ed è anche il più difficile da gestire, perché è il più difficile da gestire perché naturalmente è variabile, e quindi
non è
ci vuole più formazione.
In ogni caso, io ringrazio molto Christian Bernieri, ripeto, Data Protection Officer, esperto in materia di protezione di dati, la scadenza adesso la sapete, entro domenica, se avete la SPID, dovete andare sui siti, fate la ricerca come opporsi all'inserimento dei dati nel fascicolo sanitario. Sono i dati dal 2012 al 19 maggio 2020, i dati tra queste due date, potete, seguendo le istruzioni, chiedere di opporvi che vengano inserite automaticamente nel fascicolo sanitario. Così, informazione l'abbiamo fatta, non ci si potrà dire anche voi non avete detto questa cosa, la sapete, scadenza entro domenica, muovetevi se volete, se no no. Grazie.
Nessuno, 100 Milan. I wanna be a vacuum cleaner, breathing in your dust. I wanna be a Ford Cortina, I will never rust. If you like your coffee hot, let me be a coffee pot. You call the shots, babe, I just wanna be your secrets I have held in my heart are harder to hide than I thought. Maybe I just wanna be yours. I wanna be yours. I wanna be yours. Wanna be yours.
Alessandro Milan, tu sei in Lombardia, nel fascicolo sanitario trovi tutto. Io sono coetaneo tuo, più o meno, anno più, anno meno, e nel mio fascicolo sanitario in Sicilia non c'è assolutamente nulla, né il medico, niente. L'unica cosa che vedo è che mi chiamo con cognome e nome, punto.
Perché è già una certezza che, sai, uno si sveglia al mattino. Oh, tra l'altro, questo è vero? È vero, un problema è la disomogeneità di come si sono mosse le regioni in questi anni, questo è sicuramente vero. Come avrete notato, non c'era bisogno di dirlo, ma il buon Leonardo Manera, che ieri aveva detto che oggi sarebbe fatto un weekend lungo, non è con noi. Cioè, noi facciamo passare, tra l'altro, queste vergogne così sotto traccia, li davo per scontate, ma giustamente mi hanno detto: ma Leonardo Manera, e Leonardo Manera aveva detto farò il weekend lungo, domani non ci sarò per protesta, e infatti non c'è, e noi avanti così ad accettare tutto questo. No, accettiamolo.
Milan, vai a ascoltare cosa dicono nei centri sociali, vai a ascoltare cosa dicono nei centri sociali comunisti, vai a sentire, vedrai, sentirai.
Facciamo,
io sono un ex, lo so.
Facciano un'inchiesta, certo, diranno delle cose anche terribili alcuni, sicuramente. Sono le 10:09, nella seconda ora noi parleremo anche di altre cose, parleremo ancora, torneremo sulla vicenda di Ilaria Salis e la casa, perché avremo ospite il consigliere regionale della Lombardia di Fratelli d'Italia, che ha fatto questa mozione approvata dalla regione, nella quale si impegna la regione a chiedere all'Aler è l'azienda che gestisce gran parte delle case popolari, di pignorare lo stipendio di Ilaria Salis per questo presunto debito. Ne parleremo alle 10.15. Ma ora sento altri ascoltatori sul fascicolo sanitario. Mi ha colpito però la storia, non so, ve la sottopongo. Avete visto queste tre studentesse che hanno fatto la maturità al liceo Foscarini di Venezia? Sono state promosse, dovevano essere promosse con un voto più alto, alcune puntavano al 90 eccetera. Sono state promosse chi con 70 67, perché si sono presentate all'orale della maturità e hanno fatto volutamente e polemicamente scena muta. Prima hanno letto un documento alla commissione, hanno protestato perché nella prova di greco, nonostante in classe avessero una media negli anni di 7, alcune 8, altre 9, hanno preso praticamente tutti 3,5, 4, 3,5, cioè hanno contestato, hanno detto la commissione è stata ingiustamente molto severa con noi e con le nostre compagne, e quindi per protesta, in una sorta di protesta di solidarietà nei confronti di tutta la classe, sono arrivate all'orale, si sono sedute e hanno fatto per 50 minuti, dopo aver letto questo documento formale di protesta, scena muta. Muta, cioè proprio una protesta civile. Loro vengono intervistate dai vari giornali, dicono sono felice così, col silenzio all'orale come forma di protesta. L'assessore regionale Donazzan dice vanno punite, sono state promosse, loro dicono è stata una forma di protesta civile. Sui social si è scatenato il dibattito, ovviamente il dibattito c'è, cioè, su tutto. E vabbè, che ne pensate, potete anche dirci questo. Sentiamo Angelo da provincia di Varese, buongiorno Angelo.
Buongiorno, volevo far presente una storia mia personale che non penso sia solo mia, sì, per quanto riguarda il fascicolo sanitario. Prima di tutto, allora, che funzioni bene come principio è lodevole.
Siamo in Lombardia.
Il problema è che non funziona del tutto, cioè nel senso che prima di tutto nell'ambito delle regioni le regioni non si parlano. Io personalmente ho avuto un problema sulla regione Lombardia e regione Emilia Romagna. Quello che c'è nell'Emilia Romagna non è presente nel mio fascicolo sanitario, perché mi dicono guardi, è fuori regione, le regioni non si parlano.
Questo è uno dei problemi che sicuramente va superato, cioè le regioni si devono allineare tutte.
Ecco, ma poi nell'ambito della stessa regione, addirittura per esempio su Milano, non tutti gli istituti ospedalieri immettono automaticamente i referti.
Ma è chiaro che se c'è un sistema del genere digitalizzato funziona se tutti collaborano e tutti si adeguano.
Oltretutto la cosa che nell'ambito dello stesso gruppo ospedaliero, c'è un ospedale che non le faccio il nome, ma comunque nello stesso gruppo ospedaliero, un ospedale li inserisce e un altro no. A parte, vabbè, gli errori che possono capitare, cioè, per esempio io ho un errore mio personale, nel senso che ho avuto un intervento a destra del corpo, è stato inserito come intervento a sinistra. E quindi a questo punto mi chiedo, ma non c'è la possibilità, per esempio, una volta che tutto è dentro,
di modificarlo,
fare una verifica come utente e di segnalare a qualche ente, a qualcuno, se c'è qualcosa che va bene o non va bene?
Guarda, io credo sempre, perché Angelo, così do spazio anche ad altri ascoltatori, dietro poi l'inserimento dei dati ci sono sempre degli esseri umani, che se hanno sbagliato nel referto a scrivere destra per sinistra, sì, certo, bisognerebbe trovare un modo per correggerlo. Ripeto, poi lei dice non funziona benissimo in Lombardia e in Emilia Romagna. L'ascoltatore della Sicilia ci dice che c'è solo il suo nome e cognome nel fascicolo sanitario, ci sono regioni dove si sta peggio, ecco, da questo punto di vista. Però il problema c'è, infatti il ministro, il sottosegretario anche di recente sul Sole 24 Ore hanno detto il problema della disomogeneità delle varie regioni ha portato anche il garante della privacy, come ribadiva anche oggi il quotidiano La Verità, a dire è un problema, insomma, perché se poi dopo viene fatto male è uno strumento incompleto. Edmondo dalla provincia di Roma.
Buongiorno, sì. Direi che sono in buona compagnia, nel senso, io nel 2020 sono stato ricoverato all'ospedale per il Covid nel novembre,
sì,
e questo ricovero non è mai apparso sul fascicolo sanitario elettronico perché si sono sbagliati il codice fiscale.
Aia.
Io...
Senti, ma non, non c'è la macchina, o non c'è, come dire, uno dalla tessera sanitaria, non c'è il lettore ottico?
Io non me lo sarei ricordato a mente se me l'avessero chiesto, evidentemente non me l'hanno chiesto, quindi mi sono, si sono inventati che io ero nato e a una certa data che non era quella mia, in certo posto che non era quello dove sono nato, e quindi non corrispondeva. E questo ha avuto delle conseguenze, nel senso che non è mai stato scritto da qualche parte che io avevo avuto il Covid, e quindi quando ci sono state le varie
richiami,
io alla fine l'ho dovuto fare tutte,
cioè, pur avendo fatto il Covid. Questo, però, certo. Questo però più che il fascicolo sanitario è un problema così, cioè che avviene.
Io
anche...
ho scritto alla Regione Lazio, al responsabile del fascicolo sanitario elettronico, ho mandato una PEC al Data Protection Officer dell'ASL Roma.
Risposte?
6.
Risposte? Zero. Zero, ovviamente. Zero.
Ok, allora ce l'ha pure scritto, guardate, se vedete qualcosa di sbagliato, scrivete, perché abbiamo il dovere di correggere i dati, ma nessuno ha fatto nulla. Io ho controllato due giorni fa e non c'era, ovviamente.
Qui Edmondo, più che però un problema di fascicolo sanitario elettronico, è un problema poi di chi, del personale che deve appunto gestire eventuali errori, è come il suo all'interno, certo, del fascicolo.
Anche perché io adesso, a quell'epoca, io mi ricordo, adesso non vorrei dire una cosa errata, però mi sembra che se uno volesse chiedere l'intervento del garante della privacy, dovrebbe pagare, insomma, non è proprio gratuito.
Questo non lo so, se vuole mi informo, ma insomma, certo che se poi mancano, come dire, le persone di riferimento per modificare le situazioni, è tutto un po' complicato ulteriormente. Edmondo, grazie, mi devo fermare su questo tema, andiamo al traffico, poi parliamo della casa, il tema, Ilaria Salis, l'occupazione, tra poco.
Nessuno, 100 Milan.
Seems like yesterday, but it was long ago. Jane, it was lovely, she was a queen of my night. There in the darkness with the radio playing low, and the secrets that we share, the mountains that we move, caught like a wildfire out of control, till there was nothing left to burn and nothing left to prove. And I remember what she said to me, how she swore.
Buongiorno, naturalmente tutti quelli che mettono tutti i loro fatti sui social sono i primi a dire che poi non vogliono la scheda sanitaria, però poi sui social c'è di tutto.
Sì, però ripeto, caro ascoltatore, io sono il primo a fare questa critica, però c'è differenza tra mettere ho mangiato in quel ristorante l'altro ieri o sono andato a fare le vacanze là e ho avuto 5 anni fa un infarto o ho fatto l'appendicite, e magari uno vuol farlo sapere oppure no, ecco. Ci sono dati un po' più sensibili. Allora, la vicenda Ilaria Salis, oggi la stampa fa una lunga dettagliata anche inchiesta a raccontare un po' i fatti sono questi, per come descrive la stampa. Allora, Ilaria Salis era stata trovata in una casa come occupante in maniera illegale nel 2008 in via Giosuè Borsi a Milano. Per questo l'ALE ha fatto una denuncia l'anno successivo, 10 febbraio 2009. Gli avvocati della Salis dicono: beh, dal punto di vista penale, intanto questa interviene la prescrizione, quindi non ci sono reati. C'è la vicenda però del debito che Haller contesta, che non si capisce se siano davvero questi 90.000 euro, come ha scritto Libero, o se c'è una cifra, se la dovrà stabilire il giudice. In ogni caso, alla Regione Lombardia, su proposta del consigliere regionale Marcello Ventura, è stata approvata una mozione dal Consiglio. Questa mozione prevede in sostanza che si impegni il governatore Fontana e la sua giunta a sollecitare ALER, l'ente gestore case popolari, a avviare immediatamente le procedure legali per il recupero del credito vantato. Marcello Ventura, buongiorno e grazie di essere qui con
noi,
consigliere di Fratelli d'Italia.
Buongiorno.
Allora, intanto l'impegno è questo, cioè la mozione dice: caro Presidente, attivati, cara Regione, attivatevi per recuperare questo credito.
Che, sì, attivatevi con Ale perché Ale recuperi.
Sì. Che un credito che, cioè, in regione i consiglieri non hanno in mano documenti di quanto ammonti questo debito.
No, abbiamo in mano niente, noi abbiamo preso dalla stampa, infatti ho specificato bene nella mia mozione che facevo la mozione con notizie apprese dalla stampa,
sì.
Però credo che Aller farà un comunicato oppure sarà l'assessore che interverrà quando chiederà esattamente a quanto ammonta questo debito, che il debito poteva essere anche di un euro, ma
sì,
è un concetto di legalità o di non legalità. Sto con la legalità e non occupo, sto con l'illegalità e occupo. Questo è il concetto politico vero della mozione. Il
certo.
PD non è riuscito a dire non sto con la legalità.
Quindi il tema è una questione, come dire, generale, poi si applica ovviamente sul caso appreso, come lei dice, dalla stampa dell'onorevole deputata Ilaria Salis, ma è un principio generale che vale per tutti, chiunque abbia un debito con la pubblica amministrazione.
Assolutamente. Senta,
ci sono stati ovviamente momenti di scontro, la vicenda è estremamente politica, no? Come lei può immaginare.
Sì. Ci sono stati momenti di scontro, diciamo che lo scontro è stato verbale, chiaramente,
sì,
nessuno è arrivato allo scontro fisico, però devo dire che lo scontro verbale è dovuto al fatto che da una parte c'è razionalità e voglia di legalità come da parte del centrodestra, e dall'altra parte c'è invece soltanto voglia di ideologia e di trasformare quello che era il vero senso della mozione in un discorso ideologico su non date le case, non ci sono case abbastanza, ci sono le case sfitte. Hanno completamente stravolto nelle loro risposte quello che era il vero senso della mozione per non affrontare il problema e andare avanti dal punto di vista ideologico.
Questo però oggi, secondo lei, Ventura, cioè non è un problema oggettivo? Io leggevo, guardi, non Ilaria Salis ma dati del Sole 24 Ore di pochi giorni fa, cioè effettivamente c'è un'esigenza con liste anche infinite a Milano, a Roma, di persone che avrebbero bisogno di una casa e poche case a disposizione, e molte sono sfitte perché magari sono da ristrutturare, non ci sono i soldi.
Certo, ha ragione, il problema è che molte sono sfitte perché sono lasciate poi in condizioni pietose.
Da chi?
Molte sono sfitte,
chiaro.
E quindi vanno ristrutturate dai vecchi precedenti inquilini, e quindi sono da ristrutturare. Molti addirittura pretendono, lo vedo anche qui a Cremona, dove abito io, molti pretendono di scegliere l'appartamento che vogliono. Questo non mi va bene, io voglio un appartamento più grande, io voglio un appartamento più piccolo. Quindi siamo di fronte nell'indigenza addirittura avere delle pretese di scelta su come vogliamo l'appartamento, al di là di quelli che poi sono gli altri problemi, e restano sfitte.
Molte va ristrutturate, e molto spesso i bilanci delle società che li gestiscono non consentono questo e rimangono in una situazione. E come si può ovviare al fatto che un'esigenza e una richiesta di case da parte di persone sempre più in povertà, purtroppo questo lo dicono i dati, la Caritas, l'Istat, c'è. Come si può accelerare questo tipo di assegnazione? Che
allora,
toglierebbe,
credo,
scusi, anche l'argomentazione di dire: siccome non vengono assegnate, siamo costretti a non stare sotto i ponti a occuparle.
Allora, io credo che giustamente, come ha detto lei, mancano a volte le risorse anche alla ALER per mettere a posto le case. Io credo che ALER svolga un servizio per i comuni, dando le case di proprietà ai cittadini indigenti, e io credo che uno dei modi perché ALER possa recuperare dei soldi è che i comuni non chiedano l'IMU. I comuni sugli appartamenti sfitti, sugli appartamenti sfitti. Con la cifra che Ale risparmierebbe per gli appartamenti sfitti, resta in tasca per mettere a posto e una cifra per ristrutturare gli appartamenti. Questo potrebbe essere, a mio modo di vedere, una soluzione. E certi comuni virtuosi, che definisco virtuosi, mi sembra che Brescia lo stia facendo, lo stanno facendo. Cremona non lo fa perché Cremona ha bisogno di quei soldi per sistemare il bilancio.
Sì, molto spesso dire poi ai sindaci dovete fare fronte a questo ammanco di entrate.
Io credo che è un servizio che Ale svolge alla collettività e anche allo stesso comune, per cui bene, tu mi paghi l'IMU se l'appartamento è affittato, perché prendi un affitto, per quanto a volte ridicolo da parte di chi è dentro, però sull'appartamento non affittato io non ti chiedo l'IMU, ti lascio i soldi dell'IMU, sommi tutti quelli che sfitti e tu hai una cifra a tua disposizione per cominciare a ristrutturare. Sì. Adesso per fortuna l'assessore di regione ha messo a disposizione 2 milioni e mezzo per fare per intervenire con Ale, insomma, da dare come contributi per agevolare queste
situazioni. Senta, chiedo a lei Ventura, anche se è Ale che deve dare una risposta, Ilaria Salis tramite i suoi avvocati dice: ma Aler non ci ha mai notificato una richiesta, né questi 90.000 euro né alcuna altra richiesta. Cioè è vero, la difesa di Salis è: vennero un giorno a controllare, era lì Ilaria Salis, ma poi dopo quel giorno non hanno più fatto altre verifiche e non hanno mai mandato bollettini, ecco, di richiesta.
Io non posso rispondere per conto di Ale. Io posso dire che il fatto che lei fosse lì è certo, è testimoniato anche stamattina leggendo la stampa da alcuni vicini di casa che dicono che è stata lì fino al Covid, poi ha pure cambiato appartamento sempre nello stesso stabile, quindi era lì fino all'altro giorno. Quindi voglio dire, le denunce da Aler sono state fatte per occupazione. Io credo che poi, se Aler ha fatto una mancanza perché è un accertamento, va fatto ogni 6 mesi, anche se passa 10 anni, perché non ha notificato quello che doveva notificare, va bene, Ale se ne assumerà la responsabilità e farà le sue dichiarazioni. Resta il fatto che qui stiamo nell'illegalità, siamo un paese civile, siamo illegali. La Salis, come dice la stampa stamattina correttamente, non vuole difendersi nel processo, vuole difendersi dal processo. E quindi ha trovato un partito connivente con lei, che è AVS, che l'ha candidata per portarla in Italia e evitare che lei finisse, affrontasse il processo. E lei giustamente fa appello a quello che è l'immunità parlamentare, raccontando un sacco di balle, perché dice che lei è stata lì solo nel 2008, che aveva 23 anni e adesso ne ha 40.
Sì. Vabbè, e questo si vedrà, insomma, sarà poi un giudice appunto a dover stabilire l'entità del, questo leggevo sempre sulla stampa, l'entità di un debito che al momento non, lei stesso dice non c'era una documentazione nel quale c'era scritto una cifra, ecco. Questa documentazione, per la verità, io l'ho letta come l'avrà letta lei sul quotidiano Libero, quindi non si capisce se c'è o se non c'è, o meglio è stata pubblicata da Libero ma i familiari dicono che non l'hanno mai ricevuta. È una cosa un po' strana. In ogni caso, lei auspica, immagino, per chiudere, un pignoramento anche dello stipendio quando ci fosse stabilito
conto corrente. Ho chiesto dei conti correnti perché so che in Italia, per esempio, un parlamentare non si può pignorare lo stipendio.
È vero.
In Europa mi dicono di sì, ma non ho la certezza. Io salto il problema andando direttamente ai conti correnti.
Cioè conti corretti personali.
Personali. Esatto, dove dovrà accreditare, immagino,
sì,
lo stipendio.
Certo. Quindi. Sì, cioè non chiedere a Bruxelles il quinto dello stipendio o lo stipendio, ma una volta che li deposita sul conto personale diventano soldi personali, quindi chiederli lì.
Esatto. Questa è la mia emozione.
Va bene. Vedremo come andrà a finire. Intanto grazie Marcello Ventura, consigliere di Fratelli d'Italia in Lombardia, per questa mozione. Vedo una Deborah Rosciani luminosa, radiosa, per l'assenza di Leonardo Manera.
No, perché oggi sono riuscita a far funzionare l'illuminazione qua nella sala del collegamento, quindi non sono nelle tenebre.
Molto bene.
Come al solito.
Allora, visto, vedi che senza maniera è tutto più disteso, il clima, dico, più sereno.
Dico niente, più pacifico. Perché ogni parola potrebbe essere usata contro di me.
No, infatti, dai, non si insultano gli assenti.
No, esatto. Solo col pensiero lo si può fare.
No, dai, no, dai, la borsa.
Dove
la
sta?
Borsa.
Perché non c'è, peraltro?
Beh, ieri si è lamentato dicendo che voleva fare un weekend lungo per protesta. Come? Sai, quando lui inizia a protesta.
Io la settimana
stanchezza.
Prossima sono in ferie, quindi ce l'avrai qua appiccicato allo studio dalla mattina alla sera.
Vabbè.
Senza problemi.
Vabbè.
Ciao.
Ciao. Ciao.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Onestamente, anche se vendono i miei dati alle case farmaceutiche, che problemi ci sono? Spero che le case farmaceutiche facciano bonifico e mi riconoscono qualcosa.
Vabbè, ma sì, dai, è venerdì, prendiamolo anche con un po' di sarcasmo. Allora, alle 10:37 minuti vorrei invece parlare di quest'altra notizia che mi ha colpito. È stata pubblicata sui vari giornali e riguarda la Danimarca, però è un tema che riguarda il cosiddetto climate change, il cambiamento climatico. La Danimarca ha inaugurato questa nuova era della politica ambientale. Sentite bene, c'è una tassa sulle emissioni di gas serra del settore agricolo. L'esperimento danese è questo: una tassa di 70 euro, quasi 100 euro l'anno per ogni mucca e ogni maiale posseduto per le emissioni di metano da parte di mucche e maiali. Per il motivo per cui ci sia l'emissione del metano da parte di mucche e maiali, potete immaginarlo con un piccolo sforzo di fantasia. Voglio salutare Marcella Guarino, che insegna costruzioni rurali a Scienze Politiche Ambientali alla Statale di Milano. Buongiorno, professoressa. Eccoci. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a voi.
Allora, se ho capito bene, si vuole ridurre così entro il 2030 del 70% rispetto ai livelli del 90% l'inquinamento da metano prodotto appunto dagli animali. Siamo nell'ambito della normalità o stiamo un po' esagerando? Ecco, le faccio questa domanda.
Ma allora, sicuramente stiamo un po' esagerando per quanto riguarda le emissioni del bovino. Dobbiamo ricordarci che il bovino emette, ruta metano proprio per una questione, sono processi digestivi, cioè i bovini sono appunto sono dei ruminanti, sono in grado di digerire delle fibre come la cellulosa che altrimenti sono indigeribili da qualsiasi altra specie animale. Quindi svolge un ruolo estremamente importante nell'utilizzo delle foraggere che abbiamo. Poi non dimentichiamoci che le emissioni di metano noi le abbiamo appunto nel bovino per via delle rotazioni, ma anche abbiamo una forte emissione da parte dei liquami. Oggi il governo italiano sta facendo molto con gli aiuti per trattare queste deiezioni e produrre energia.
Ah, cioè, quindi, perché si possono anche utilizzare, ecco, queste emissioni.
Caspita, hanno sì, certo, le deiezioni vengono raccolte, trattate in impianti di biogas e trasformate poi in biometano, e come sappiamo il nostro paese ha una grande richiesta di biometano e non abbiamo delle risorse naturali. Quindi non dobbiamo vederlo soltanto come un impatto, ma come attraverso la possibilità di in un'economia circolare di riutilizzare uno scarto, un rifiuto e di produrre dell'energia, certo, produrre valore, produrre ricchezza.
Sì, come al solito con l'utilizzo della tecnologia, quello che può essere rappresentato come solo un aspetto negativo può invece diventare
un valore,
ecco. E allora in Danimarca come mai secondo lei hanno fatto questo esperimento?
Allora, secondo me perché dunque la Danimarca intanto rispetto all'Italia è molto sbilanciata. La Danimarca non ha neanche 6 milioni di abitanti e 12.000 capi bovini, quindi è su un territorio che è un ottavo quello dell'Italia, quindi è sicuramente un'economia molto diretta verso l'agricoltura e probabilmente si sono trovati in un momento diciamo così di sbilancio, no? E in qualche modo cercano di porre rimedio, ma la situazione italiana è completamente diversa. Noi non abbiamo neanche 3 milioni di capi, siamo 60 milioni di abitanti e il valore poi della nostra produzione, pensiamo alla grana padano, al parmigiano reggiano, valori riconosciuti di prodotti tipici in tutto il mondo, probabilmente non si può dire lo stesso dei prodotti danesi.
Sì, non abbiamo quella necessità che lei vede anche in Danimarca.
No, ma abbiamo anche tanti studi, tante ricerche vengono fatte non solo appunto per trasformare il reflo, ma come vi dicevo una parte viene erutata così, no? dal bovino proprio per una questione di ruminazione e oggi vengono studiati degli integratori che vengono dati agli animali proprio per ridurre del 10, del 20% questo tipo di emissione e qualche altra tecnologia che magari potrà essere applicata in stalla uscirà. Come diceva prima lei, la tecnologia ci sarà di grande aiuto ed è di grande aiuto, ma pensare di tassare, mettere in crisi un settore come quello della zootecnia che non vive dei momenti felicissimi per l'Italia sarebbe veramente una mossa sbagliata.
Sì, sì, effettivamente leggevo questo dato, secondo Statistic Denmark ci sono 1.484.377 mucche in Danimarca, qualcosa di notevole insomma dal punto di vista dei numeri.
Ma il patrimonio bovino in Danimarca è di circa 12 milioni di capi, perché sì, poi vanno divisi, no? Abbiamo bovini da latte, bovini sì, da carne, sì, gli animali giovani, gli animali da rimonte e così via, ma la Danimarca è un'economia che si basa molto sulla zootecnia.
Però a livello mondiale sai che molti anche portano avanti l'idea del dire bisogna diventare vegani nell'alimentazione o vegetariani, proprio per contrastare, proprio per una questione climatica, no? di riduzione del mondo mondiale.
Sì, ma sono sempre solo supposizioni, no? Lei provi a immaginare, ok, eliminiamo totalmente la zootecnia, quindi dobbiamo mangiare più cereali, più legumi, più ortaggi, abbiamo bisogno di concimare, giusto, questo terreno,
sì.
Perché senza la concimazione non si fanno le produzioni di cui abbiamo bisogno e di cui ormai siamo abituati, perché insomma non soffriamo più la fame da tanto tempo. Come andiamo a concimare questi campi? Con una fertilizzazione chimica? Abbiamo studiato l'impatto ambientale. In più, ormai è noto che se non prendiamo delle proteine di origine animali, dobbiamo rivolgerci a degli integratori. Ma qualcuno ha studiato quanto costa dal punto di vista dell'impatto ambientale produrre dei farmaci che integrano la nostra dieta? Bisognerebbe affrontare questo, il problema a 360 gradi in maniera molto più seria ed approfondita di quello che si fa per avere un titolone oggi.
Ma purtroppo sa che le semplificazioni sono all'ordine del giorno. L'ultima domanda è questa: tra allevamenti cosiddetti intensivi o al chiuso e i pascoli invece all'aperto che noi immaginiamo, c'è una differenza nella produzione di inquinamento?
Allora, è chiaro che se noi vediamo un bovino al pascolo in un bellissimo prato, ci piace molto, è un'idea molto romantica ed è anche importante che questi allevamenti nei territori di montagna ci siano, resistano, perché hanno cura del territorio, lo vediamo con le frane, le alluvioni, gli allagamenti, insomma è importante che gli animali resistano e stiano in questi ambienti, ma non possiamo immaginare di trasformare la zootecnia così, perché l'impatto ambientale di questi animali all'aperto è molto più elevato degli animali al chiuso, ovviamente, cioè non possiamo paragonarlo. Se noi volessimo produrre quello che produciamo oggi, ma all'Italia non basterebbe utilizzare tutto il nostro territorio, tenete anche conto che un animale al pascolo ha una produzione nettamente inferiore rispetto ad un animale sì. che in stalla, in un allevamento in chiuso, e l'impatto ambientale è molto più elevato, perché il bovino al pascolo depone le deiezioni dove le depone, nessuno è dietro con la paletta a raccoglierle. E quindi certo, poi se bilanciato correttamente nel territorio riporta anche un valore, però il metano che viene lasciato lì ed emesso in quel praticello
è disperso, quello sicuramente. Marcella Guarino, io la ringrazio, grazie davvero per essere stata con noi, ripeto, docente di costruzioni rurali al Dipartimento Scienze Politiche e Ambientali Statale di Milano. Vediamo insomma se in Danimarca, se la Danimarca rimarrà isolata in questa scelta oppure altri seguiranno. Intanto noi dopo il traffico dovremo parlare della notizia per alcuni del weekend, Italia-Svizzera.
Nessuno, 100 Milan.
Che Biden, Trump, fascicolo sanitario, Ilaria Salis o le mucche, oddio le mucche una qualche attinenza al tema che affrontiamo adesso, c'è Italia-Svizzera, fischioni,
eccomi qua.
Elisabetta Fusconi è pronta al derby.
Sì, sono qua con la mia grande passione per il calcio, le mie notorie competenze calcistiche che ben sapete.
Ti senti più italiana o più svizzera? Iniziamo.
Ecco, sapevo. Che è un po' come chiedermi se voglio più bene alla mamma o al papà.
Quella
domanda.
Però domani
dire,
una scelta dovrai farla nella tua vita, no?
Guarda, sì, l'ho già decisa, a costo di inimicarmi un po' tutti gli ascoltatori, ma io domani tiferò la Svizzera e ho motivi, secondo me, anche profondi e seri per fare questa scelta, perché è un po' la nazionale svizzera, la Nati, come viene chiamata, la Nati. Intanto
perché
mi è più simpatica.
Perché la Nati?
La Nati, perché viene da una parola svizzera e quindi viene accorciata, abbreviata come la Nati.
La Nati.
E la Nati ha la capacità di unificare gli svizzeri, in differenza della nazionale italiana. Gli
Ma
svizzeri che sono divisi...
Anche noi
è vero,
ci
è così.
Unifichiamo.
Tu, Sì, però in Svizzera è veramente vissuto in maniera diversa. Gli svizzeri sono divisi da forti differenze cantonali, hanno tante componenti etniche che tra l'altro si riscontrano nella stessa Nati, e quindi sotto questa unica egida c'è una sorta di unificazione quando ci sono sfide di calcio. Soprattutto poi c'è la piccola Svizzera che sfida le grandi nazioni confinanti, e quindi non posso che tifare Davide contro Golia domani.
Ecco, Davide contro... Ricordiamo che la Svizzera ha già eliminato l'Italia dai mondiali, quindi forse voi siete Golia e Davide, non si sa più chi è Davide e chi è Golia. Ma attenzione, ci hanno accusato, ci avete, anzi a questo punto la mettiamo così, ci avete accusato voi svizzeri di avere rubato dei computer, no non è che proprio ci hanno accusato, però sono spariti dei computer, ci avete accusato di fare la spia, di spiare.
C'è stato un furto con destrezza, sì, diciamo, negli alberghi dove risiede la nazionale svizzera, Düsseldorf, però... Dai, non la credo questa cosa. Ecco. Sicuramente non c'è lo zampino italiano, non voglio neanche immaginarlo.
Ma perché in Svizzera c'è questa rivalità con l'Italia calcistica?
Non solo calcistica, ahimè. Guarda, lo riscontri davvero tanto anche con questa sfida alle porte, perché noto uno spirito aleggiante diversissimo in Italia e in Svizzera. In Italia la sfida di domani è una partita con un rivale come un altro, mi viene da dire, percepisco anche una certa non preoccupazione, oserei dire. In Svizzera invece è da giorni, e in particolare in Canton Ticino, che la partita di domani è vissuta quasi come un derby. Considera che la comunità italiana è amplissima in Svizzera, ci sono circa 78.000 frontalieri quotidiani che dall'Italia si dirigono in Svizzera per lavorare, e poi ci sono tantissimi svizzeri con un parente italiano, e quindi capite bene che l'atmosfera e l'approccio alla partita di domani è completamente diverso di qua e di là. Lì è veramente
io per adesso non riesco a uscire da questa trasmissione se non so perché si chiama la Nati. Adesso devo stare...
la Nati.
Manco tu lo sai.
Nazionalmannschaft, la squadra nazionale, e quindi viene abbreviata con Nati.
Bene, ma veniamo adesso, cara Elisabetta Fusconi, alla tattica. Tu, da grande esperta di calcio, cioè giochiate con il 4-3-3, il 4-4-2, il 4-5-1.
Il numero dei giocatori,
in quanti si scende in campo in una partita di calcio? Partiamo dalle basi.
Devi proprio umiliarmi, hai deciso di chiudere questa puntata così.
Una manciata di giocatori, diciamo, mettiamola così. Tra i 5 e i 15, ecco, più o meno così.
Tra i 5 e i 15, un numero vago.
Sì, un numero
poi
vago.
So che c'è un bellissimo portiere sul lato svizzero.
Sì.
E Jan Sommer, che fa sognare tantissime svizzere. Poi sulla tattica, ecco, sicuramente si andrà all'attacco.
Ci sarà
un grande attacco.
Sì. All'attacco, così scendono in campo la Nati al rullo di all'attacco. Va bene, sì. Poi.
E poi ci sarà anche una buonissima difesa.
Una buonissima difesa,
saranno lì in 2-3 a difendere la porta svizzera.
Due o tre portieri e poi 2-3 così. Vabbè,
E poi c'è un arbitro, ci sarà un simpaticissimo arbitro. Io tifo per lui già adesso. Perché vorrei uscirne con dignità.
Questa cosa non si dice, si tifa per l'arbitro, è un po' sospetta. Insomma.
Ah sì? No.
L'arbitro dovrebbe essere imparziale, cioè perché tifo per l'arbitro.
L'arbitro sarà imparziale, ma si troverà insomma a dover sopportare una sfida emotiva non da poco.
Insomma, quindi abbiamo appurato che la nostra Elisabetta Fusconi, che è svizzera quando le conviene, italiana quando le conviene,
ancora.
Ricordiamo, domani sarà svizzera.
domani sarò svizzera, però ho un auspicio.
Sì.
Spero davvero che non finisca ai rigori, perché penso non potrei reggere emotivamente una sfida tra Svizzera e Italia di questo tipo. Tu ben sai che non mi interessa di calcio, forse i cataloghi di bricolage mi appassionano di più, però i rigori durante i mondiali europei me li guardo sempre, come tutti soffro. Questo caso sarebbe una sofferenza, un patimento da una parte e dall'altra.
Ricorderai, è una battuta la mia, non ricordi sicuramente che siamo usciti nelle qualificazioni ai mondiali con la Svizzera sbagliando l'Italia. Un rigore all'andata e un rigore al ritorno con Jorginho. Quindi se andate ai rigori siete,
ma penso,
almeno
ma
psicologicamente, psicologicamente
in memoria
siete messi meglio voi. Vabbè, a questo punto non resta che un bel pronostico, come finirà
un
domani?
Un pronosticone. Io dico un 3-1 per la Svizzera.
Si allarga veramente in una maniera incredibile.
Fai il tuo se hai il coraggio e poi lunedì ce la vediamo, e se ho azzeccato mi dovrai offrire la colazione per una volta.
Per una volta, per una volta. Io direi 1-0 per l'Italia, così. E va bene, questi sono i nostri pronostici.
Che banalità questo 1-0. No, azzarda di più, 3-1 per la Svizzera.
Allora dico 2-0 per l'Italia. Così, insomma, a posto così. Va bene. Cara Elisabetta Fusconi, grazie, in bocca al lupo e auguri per la partita di domani. Davvero sentiti.
Portarogna, vero? Da parte, quello che stai dicendo.
Da parte
lo
di
so.
Tutti i nostri
non
ascoltatori.
Non so nulla di calcio, ma so che questi auguri portano veramente tanta rogna. Tanta, quindi vabbè. Cambio calorosamente.
Vabbè, comunque si scende in campo in 11, giusto per così, ecco, almeno aumenti la tua cultura calcistica. Molto bene, grazie a tutti quanti, ci troviamo lunedì.